L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, con noi anche il pastore Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura. Ciao Franco, grazie di essere qua. E vuoi presentarci l'ospite in studio?
Sì, abbiamo come in queste ultime puntate il piacere di avere con noi la responsabile dell'ufficio che gestisce i fondi che servono anche a noi come Fondazione Adventum per la gestione appunto con le persone che sono sovraindebitate, che è la dottoressa Lavinia Monti, che è appunto dirigente del Fondo di Prevenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Salve.
Salve, benvenuta dottoressa.
Grazie.
Grazie di essere all'ornitorinco.
Grazie a voi.
Questo è il terzo di una breve serie di appuntamenti radiofonici settimanali dal titolo generale Conta su di me, il diario finanziario istruzioni per l'uso. Franco Evangelisti coordina appunto la presenza di vari ospiti all'interno della serie. Nelle due puntate precedenti abbiamo visto il diario finanziario tra sogni e bisogni, una sorta di introduzione generale al tema, e poi il diario finanziario per non inseguire un miraggio, come prevenzione per contrastare il sovraindebitamento a causa del gioco d'azzardo. Il titolo di questa terza trasmissione è Conta su di me, il diario finanziario per non cadere in un incubo, diario finanziario contro il rischio di sovraindebitamento e usura. Franco Evangelisti, stiamo più volte ripetendo le parole diario finanziario. Possiamo in breve spiegare, riepilogare qualcosa sul diario finanziario, cosa si tratta, insomma, per gli ascoltatori che non hanno seguito le puntate precedenti?
Perfetto, allora il diario finanziario è uno strumento che può essere semplicemente cartaceo, quindi un quaderno oppure una app, oggi ce ne sono decine scaricabili, che mi permette di sapere giornalmente quello che io spendo, qualsiasi tipo di spesa. È un'operazione che alcuni fanno, ma sono pochissimi regolarmente, e che molti, me compreso, ce l'hanno un po' in antipatia, perché è una rogna terribile tutte le volte che fai...
Un piccolo impegno.
Esatto, è un piccolo impegno da prendersi. Io me lo sono preso dal primo di ottobre, quando abbiamo incominciato questa serie di incontri, e devo dire che a oggi, che ancora non è assolutamente finito il mese, ma mi rendo conto con maggiore consapevolezza di quanto effettivamente spendo, perché le spese che si fanno senza una programmazione, o perlomeno quando non si va a comprare un qualcosa di importante, non si dà caso, non si pensa che sto spendendo 2, 10, 15 euro per questa cosa o per quell'altra, però alla fine del mese queste spese si sommano e alla fine posso rischiare di avere speso di più di quello che io potevo, cioè di quello che ogni mese posso spendere.
Insomma, si arriva a una somma consistente che può avere, no?
Esatto. In più oggi ci sono degli strumenti come le carte di credito, le carte di debito, che mi danno l'impressione di non spendere, perché io non tiro fuori i soldi fisicamente, non mi danno un resto per cui io gestisco manualmente del denaro, ma do semplicemente, anzi addirittura passo su un lettore, sento un bip, mi viene addebitato, e io senza consapevolezza sto diminuendo il mio residuo che ho in banca. Questa non consapevolezza è rischiosa e può portare abbastanza facilmente al sovraindebitamento. Aggiungo questo: noi come fondazione ascoltiamo delle persone che vengono da noi perché sono in difficoltà. La stragrande maggioranza, io direi quasi oltre il 90% delle persone che vengono, non sanno esattamente dove hanno speso quei soldi. È davanti a noi, quando incominciamo a dire ma come mai che non ce la fa, ho speso questo, ho speso quell'altro, poi dialogando piano piano vengono fuori altre cose e addirittura spesso al secondo, al terzo colloquio vengono fuori altri debiti che hanno fatto che non pensavano o non ricordavano più di aver fatto.
Non ne avevano consapevolezza.
Esatto, quindi il diario finanziario, almeno come esercizio, è uno strumento utilissimo per avere la consapevolezza, la cognizione di come i soldi escono dal mio portafoglio.
Dottoressa Monti, abbiamo anche parlato del mese dell'educazione finanziaria. Ricordiamo perché nasce questa iniziativa e in che cosa consiste, brevemente, ovviamente.
Sì, certo. Infatti io sono già stata ospite con molto piacere un paio di settimane fa. Abbiamo appunto già parlato di questa iniziativa che è stata lanciata appunto per il mese di ottobre dal Comitato per l'Educazione Finanziaria, che appunto ricordiamo un comitato interistituzionale di cui anche il Ministero dell'Economia, di cui io sono rappresentante oggi, è membro e ne ospita anzi la segreteria organizzativa, un grande ruolo poi svolto dalla Banca d'Italia, dal Ministero del Lavoro, Ministero dell'Istruzione, non li cito tutti perché appunto vi vorrei rimandare al sito ancora una volta www.quelloccheconta.gov.it, dove trovate diverse informazioni e diciamo utili in generale per orientarsi e capire meglio dei concetti anche di base dell'economia e della finanza, e in particolare per questo mese il calendario delle iniziative che ci saranno su tutto il territorio nazionale. Parliamo di centinaia veramente di iniziative gratuite, aperte ai ragazzi, ai giovani, ma a tutte le età, anche agli anziani, a tutti coloro che sono interessati a come gestire meglio le proprie finanze. E tra l'altro appunto siamo proprio alla fine, però c'è ancora la possibilità di iscriversi e quindi di presentare iniziative che si vogliano appunto proporre da parte delle organizzazioni, purché appunto siano gratuite, aperte a tutti. Andando sempre sul sito c'è la possibilità di scaricare il modulo, e però appunto devono esserci almeno 15 giorni d'anticipo, quindi siamo proprio ecco gli ultimi giorni per poterlo
tempo
fare
limite.
Altrimenti la cosa migliore è partecipare, direi, a questo punto, guardando il calendario, vedendo cosa c'è nella propria città e quindi poi quali temi incuriosiscono di più, a partecipare per appunto a migliorare le proprie conoscenze. Quindi questo è l'obiettivo.
Bene, io ho visto le iniziative sono veramente così tante che si potrebbe stampare dal PDF che è reso disponibile proprio un libretto, un fascicolo.
Esatto.
ben corposo, insomma, quindi ce n'è per tutti i gusti, per tutte le esigenze. Bene, noi avremmo dovuto avere un altro ospite in studio, l'avvocato Luigi Ciatti, che è stato impossibilitato, lo sappiamo, insomma, è stato detto anche dalle fonti di informazioni. Lui è avvocato di parte civile al processo che si svolge a Roma per l'aggressione, la devastazione al Roxy Bar, e quindi si è scusato per questo imprevisto, insomma, che all'improvviso ha avuto. E comunque abbiamo registrato con lui una scheda, e sentiremo adesso le sue qualifiche e poi le sue risposte, che ci daranno anche spunti per dopo.
Ricordiamo che l'avvocato Luigi Ciatti è il presidente dell'ambulatorio antiusura.
Bene, ascoltiamo la scheda allora. Ascoltiamo adesso una scheda con l'avvocato Luigi Ciatti, presidente dell'ambulatorio antiusura. Gli abbiamo posto due domande. Nella prima gli abbiamo chiesto se ci sono dei percorsi tipici tramite i quali si arriva al sovraindebitamento, e nella seconda domanda qual è il ruolo delle associazioni di settore come l'ambulatorio antiusura nel dare aiuto a famiglie e imprenditori che vivono situazioni sia di sovraindebitamento sia di usura. Sentiamo.
I percorsi tipici si ritrovano ovviamente nelle persone che si trovano appunto in situazioni di sovraindebitamento, oltre che ce ne sono diverse tipologie a seconda anche poi del tipo di storia che la persona ci racconta. Abbiamo il classico caso del commerciante, del piccolo imprenditore, dell'artigiano, che vede ridursi il suo guadagno, il suo giro di lavoro, il suo reddito, e in qualche modo non modula il tempo utile, le sue uscite, quelle che sono le ridotte entrate, quindi in qualche modo si trova poi ad avere difficoltà per gestire la situazione economica che si è creata. Quindi in qualche modo il problema che spinge sul debitamento deriva da un minore flusso di entrate, e quindi spinge il soggetto a non avere più capacità di far fronte alle uscite. Ci sono poi dei casi invece in cui, il suo indebitamento nasce da un errore o da una sovravalutazione delle proprie capacità, senza che ciò influisca in realtà una situazione esterna come appunto quella di cui parlavamo, quindi non c'è in questi casi una riduzione di entrate o qualcosa del genere, ma c'è solo una totale incapacità della persona a gestire il proprio reddito. Sono persone sostanzialmente che si indebitano pur nella consapevolezza in qualche modo, comunque per le quali persone sarebbe facile verificare che in realtà quel tipo di situazione debitoria che si sta creando non è una situazione compatibile con le loro entrate, quindi gestibile. In questi casi il tipo di intervento dell'associazione che non vede anche dura, che lo sportello della Fondazione Accenture, pratica, facciamo su queste situazioni per far capire l'errore, perché ovvio che un soggetto che dimostra di aver, come dire, mal gestito le proprie risorse, il denaro che ha a disposizione, la prima cosa da fare se si vuole impiantare, aspettare con queste persone un percorso serio di recupero e di sanamento di tutte le vie stati definitivo, la prima cosa da fare, dicevo, è far capire l'errore che la persona commette, quindi far capire che una gestione del denaro, così come fatta fino a quel momento, non può che portare in futuro dei problemi quando anche pochissimi soldi che riesce al momento si prospetta. Quindi la risoluzione dell'errore, la rimozione dell'errore, la comprensione di aver commesso un errore di aver mal gestito il denaro è il primo passo, la prima cosa che un'associazione deve fare per poter provare a rimettere in crisi la famiglia, aiutare un commerciante, un imprenditore o un artigiano nelle problematiche che ci prospetta. E poi è ovvio che c'è anche un percorso che va oltre il suo indebitamento, un percorso che a volte le nostre strutture si trovano a dover affrontare, se non nelle mani dei tesorari. Qui correttamente si parla di incubo, si parla di vite sospese, di vite strozzate, si parla di persone che vivono con l'angoscia di dover pagare gli interessi usurari a dei criminali. Per farvi capire il concetto di cosa è l'usura e cosa comporta l'ultima misura, considerate che l'usura, il prezzo dell'usura costa circa il 10% al mese di suoi interessi, cioè vuol dire che costa gli interessi 120%. Facciamo un esempio molto semplice: se io chiedo in prestito 10.000 euro all'usuraio, ogni mese dovrò restituire all'usuraio 1.000 euro di suoi interessi, quindi vuol dire che io prendo 10.000 euro oggi, ottobre, all'usuraio, io il 16 novembre dovrò restituire all'usuraio 1.000 euro di suoi interessi, e così poi a dicembre, a gennaio, a febbraio. Che vuol dire che tra 6 mesi io, avendo avuto 10.000 euro in prestito, avrò restituito in 6 mesi 6.000 euro di suoi interessi, ma dovrò restituire ancora all'usuraio 10.000 euro. Voi capite che in corso di restituito nessuno è in grado di restituire, perché quello che prende 1.000 euro di fatto non restituisco nulla di capitale, e voi capite che un sistema del genere porta quelle persone a indebitarsi sempre più e non saperne più uscire. In questi casi ovviamente l'intervento delle associazioni è quello di far capire a queste persone non solo di aver commesso un errore, ma anche di essere finita in un'immagine criminale, operazione che non è sempre facile, perché le persone pensano che il soggetto che dà loro il denaro sia un benefattore, sia un soggetto l'unico che le aiuta, quindi il fatto che dire questo viene da accompagnare le persone alla denuncia, accompagnare il processo penale, finché vengono fine, recidono questo legame perverso con il raggio e tornano a vivere la vita in modo più sereno.
Ed era questa la scheda con l'avvocato Luigi Ciatti, presidente dell'ambulatorio antiusura. Ci scusiamo per la qualità non molto elevata di questa registrazione, ma dicevamo, ecco, l'avvocato era in tribunale, abbiamo potuto fare il massimo in questa maniera e appunto ce ne scusiamo. Riprendiamo in studio.
Traiamo ispirazione da quanto abbiamo ascoltato, ho tentato di ascoltare, per riprendere appunto in studio con la dottoressa Monti, dirigente del Fondo per la Prevenzione dell'Usura, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Chi non ha mai avuto la brutta esperienza di cadere sotto usura forse non ha la percezione corretta di questa situazione. Dottoressa, che cos'è l'usura?
Allora sì, importante questa domanda che mi fa, perché appunto parlavamo prima dell'educazione finanziaria e di quanto sia importante sapere poi e anche conoscere un po' i concetti di base. E in realtà l'usura è un tema complesso proprio perché è un trasversale in qualche modo a aspetti giuridici, economici e sociali. Io direi innanzitutto partire, cioè l'idea insomma di cosa sia l'usura un po' ci rimanda a un concetto abbastanza noto, che è quello dell'idea che ci è stato prestato del denaro però chiedendo un prezzo troppo alto. Questo diciamo credo che lo conosca, questo concetto lo conoscano un po' tutti, e poi però va declinato e capito come nel nostro ordinamento come è stato accolto questo principio. Pensate che in realtà nella tradizione cristiana, insomma grosso modo fino al 1100 direi, era considerata usura qualsiasi tipo di tasso, cioè nel momento in cui si chiedeva un interesse rispetto a quanto era stato prestato, questo era considerato una cosa assolutamente immorale, tanto che appunto Aristotele diceva addirittura il denaro non può produrre denaro, quindi l'idea che appunto non dovesse esistere un prezzo del credito. Vabbè, in realtà ovviamente con adesso non abbiamo il tempo per parlare di tutto, però con l'avvento del protestantesimo e poi della società capitalistica si è riconosciuto che effettivamente anche al denaro ha un prezzo, perché il denaro effettivamente può produrre invece del valore nel momento in cui appunto e si realizzano degli investimenti e si realizza un'utilità poi anche per la società, però ovviamente va posto un limite. Allora in alcuni ordinamenti non esiste nemmeno questo limite, come non esiste il reato dell'usura, questo diciamo nell'ambito internazionale non esiste una definizione univoca eccetera. In Italia invece già con il codice Rocco nel 1930 e poi soprattutto con la legge che è attualmente in vigore, la legge 108 nel 1996, è stato codificato il reato di usura, quindi l'usura è un reato, quindi nel momento in cui c'è un prestito che viene fatto con un tasso diciamo che è al di sopra di una determinata soglia, questo si integra il reato di usura. Dopodiché c'è in base alla legge del 98 ci sono delle aggravanti nel momento in cui c'è anche l'approfittamento dello stato di bisogno della vittima, però già diciamo c'è un concetto oggettivo, cioè già nel momento in cui tu superi una determinata soglia e nel momento in cui presti un denaro ad una soglia, appunto ad un tasso che è superiore ad una soglia, e in questo momento appunto si integra il reato di usura.
Quindi ci sono dei parametri a cui fare riferimento.
Esatto, dopodiché la legge italiana, questo per dire che è veramente una legge molto molto severa, questo mi preme sottolinearlo, prevede che questo limite sia fissato, è già fissato dalla legge, cioè fissa un calcolo matematico e, in base al quale appunto viene definito ogni 3 mesi, cioè un decreto di cui tra l'altro si occupa il mio ufficio in sinergia con la Banca d'Italia che ci fornisce i dati, e in cui appunto viene identificato un tasso medio, quindi in pratica si identifica in base al trimestre precedente un tasso medio, cioè quanto gli operatori economici hanno prestato denaro delle varie categorie creditizie, ovviamente non c'è solo, sono circa 14, c'è una media, questa media viene aumentata di un quarto, più di 4 punti percentuali, a quel punto si arriva ad una soglia e quella soglia è il limite oltre il quale appunto i tassi sono sempre usurai. E non potrà esserci mai una distanza tra il tasso medio e il tasso soglia di 8 punti percentuali, quindi in ogni caso, anche per dire, se il mercato fluttuasse e se avessero dei tassi medi, quindi la base fosse già molto alta, comunque la distanza tra questo tasso medio e il tasso soglia non potrà essere più di 8 punti percentuali, questo lo dice la legge, quindi per dire che appunto la legge è molto chiara a riguardo. E quindi si aggancia sia ad un valore economico che alla fluttuazione di questi tassi di mercato, sia a dei valori invece che sono appunto predefiniti e che definiscono questo tasso soglia. Quindi ogni 3 mesi viene identificato questo valore, c'è un decreto che è pubblicato, che è diciamo rintracciabile sia sulla Gazzetta Ufficiale ma appunto sui siti internet, e le banche lo affiggono in tutte le loro sedi, quindi questo per dire che c'è un'estrema chiarezza su questo limite. Dopodiché la legge prevede un'ulteriore cosa, e cioè che si può considerare usuraio, cioè è usuraio un tasso anche che magari è inferiore a questo limite che abbiamo descritto, quando il giudice, questo lo potrà valutare in sede di un giudizio, ha avuto riguardo alle circostanze del caso e alle difficoltà economiche e finanziarie della persona che ha preso in prestito, effettivamente si possa c'è appunto una sproporzione diciamo rispetto a quanto viene chiesto e quanto viene dato. Quindi in pratica questo per dire che la legge italiana cosa ha accolto un principio che è collegato sì in qualche modo al mercato, quindi la domanda all'offerta, ma poi appunto pone dei limiti a tutela appunto dei più deboli e delle persone appunto più svantaggiate. Quindi in qualche modo non si vuole, diciamo, c'è una regolazione che non è totale, nel senso che appunto c'è questo come dire aggiornamento che c'è di tre mesi, quindi si vede anche quello che succede nel mercato, ma si pongono dei limiti. Quindi questo secondo me è molto importante per capire anche la filosofia poi che è dietro. Questo per quanto riguarda poi come identificare l'usura, di cosa stiamo parlando. Dopodiché quello che ha fatto di importantissimo questa legge è aver creato anche un intervento di aiuto sia per le vittime e sia però per la prevenzione.
Ecco, di questo allora parleremo fra qualche istante, dottoressa, e vorrei chiedere io a Franco Evangelisti, come presidente della Fondazione Antiusura. Ecco, abbiamo sentito dalla dottoressa il legislatore fa molta attenzione nei confronti dei cittadini, insomma poi anche i cittadini, noi cittadini dobbiamo fare attenzione alle situazioni che andiamo a cercare, le situazioni che andiamo a vivere, e in questo diciamo le associazioni, le fondazioni antiusura operano proprio per aiutare i cittadini. Voi particolarmente come Fondazione Adventum esprimete i vostri servizi al pubblico con la prevenzione soprattutto, anche se per il resto poi vi appoggiate e avete una collaborazione con l'ambulatorio antiusura, come abbiamo sentito anche in trasmissione, insomma.
Certo, per quello che riguarda l'usura il tema è assolutamente più delicato, e quindi l'ambulatorio antiusura è il braccio destro, diciamo, di questo strumento, almeno da parte nostra, e ogni volta che ci capita qualcuno che vediamo vittima di usura lo indirizziamo all'ambulatorio. Vorrei dire però che le persone che cadono nell'usura molto spesso sono persone che ci arrivano assolutamente non rendendosene conto, e cioè arrivano a chiedere del denaro perché c'è una persona che si è resa conto che loro hanno bisogno e si offre di dare una mano. Quindi non è un'immagine brutta, negativa, che io vado in un vicolo cieco, in un vicolo buio e trovo la persona che mi presta i soldi. No, spesso è un amico, almeno uno che si presenta come amico e dice: ma come, tu hai bisogno urgentemente di X, la banca non te li dà, oppure non te li dà così in fretta, non ti preoccupare, te li presto io, intanto risolvi la situazione, poi vediamo, non ti preoccupare.
Quasi un'immagine bucolica.
Ma assolutamente, è successo spessissimo, addirittura ci è capitato negli ascolti che un suocero ha usurato il genero, per esempio, una cosa che mi ha stupito.
Certo.
Ma perché? Perché chi ha questa mentalità di usurare non guarda in faccia a nessuno, assolutamente, perché visto che vai a prestare a persone che sono in difficoltà, loro in qualche modo fanno la figura del salvatore, del benefattore. In realtà non mirano spesso neanche tanto a recuperare il denaro quanto a quello che c'è dietro, quindi se c'è una casa, un'attività, un negozio. Ecco, tendono a volere accaparrare molto di più del denaro che hanno prestato, e in questo credo che sia fondamentale che ne parliamo, che le persone siano informate. Ben vengano iniziative come il mese dell'informazione finanziaria, perché l'educazione, essere consapevoli di queste cose è fondamentale, se non altro per avere un occhio, un orecchio attenti a non cadere in difficoltà.
Certo. Bene, ritorniamo allora alla dottoressa Lavinia Monti. Già ce ne stava accennando prima che parlasse Evangelisti, ci può certamente parlare degli aiuti che lo Stato prevede in base alla legge per vittime dell'usura e delle modalità previste proprio dalla legge per l'accesso e per la restituzione dei fondi. Di cosa si tratta allora?
Allora, io sono due strumenti, io mi vorrei concentrare soprattutto sul secondo, ma faccio accenno anche al primo. Allora, il primo è un fondo per le vittime dell'usura, quindi in pratica questo è stato istituito anche per spingere le persone a denunciare, perché molto spesso, ma il dottor Evangelisti che opera direttamente nel territorio sa bene ancora meglio di me quanto le persone poi hanno paura giustamente a denunciare, anche perché l'usura poi è uno dei modi in cui la criminalità organizzata controlla il territorio, quindi c'è paura e molto spesso le persone non hanno il coraggio, quindi nel momento in cui denunciano però è bene che sappiano che potranno poi accedere a questo fondo, appunto, che è gestito poi dal Ministero dell'Interno e dal commissario anti-racket, che appunto prevede la possibilità per le vittime di poter poi avere un mutuo a tasso zero per un periodo limitato, 5 anni mi sembra, e quindi questo è già un aiuto importantissimo che diciamo avviene però quando già purtroppo l'usura si è consumata, ma è importante, assolutamente importante, anche perché appunto come dicevo è anche uno stimolo alla denuncia.
Trovare una soluzione.
Esatto,
anche,
assolutamente, quindi è uno strumento importantissimo. E vorrei però sottolineare di più lo strumento, perché è quello che poi gestisco direttamente, cioè il mio ufficio si occupa di gestire, e che è invece il fondo di prevenzione dell'usura, che quindi vuole agire a monte, diciamo, della situazione per evitare che poi si creino questi problemi. Quindi praticamente qual è l'idea? È di correggere un fallimento del mercato, che è normale che esista, insomma, nell'economia di mercato, che non sempre appunto ci sia la possibilità per le persone di accedere appunto al credito, perché magari c'è in situazioni appunto non quindi un'impresa in difficoltà, un individuo in difficoltà e che quindi si vedono negato l'accesso ai canali normali del credito, perché è normale che la banca faccia una valutazione anche della situazione economico-finanziaria. Allora, in questi casi, se c'è comunque diciamo una difficoltà economica dell'impresa, ma c'è comunque anche un merito, cioè c'è la volontà di ripartire, in questi casi le imprese possono effettivamente rivolgersi e ci sono 243 confidi sul territorio e poi circa 43 tra associazioni fondazioni, tra cui anche quella del dottor Evangelisti, la fondazione Adventum, che ricevono da noi questi fondi, che sono finalizzati a dare delle garanzie, praticamente in questo modo noi garantiamo fino all'80% per le piccole e medie imprese, addirittura fino al 100% per l'individuo e le famiglie, che quindi potranno in questo modo avere una facilitazione all'accesso al credito, proprio perché è chiaro che laddove c'è una garanzia che viene dallo Stato, le banche, che poi concludono delle apposite convenzioni con gli enti che ho prima citato, saranno appunto sicuramente più disposte a prestare il denaro, sapendo che appunto dietro c'è una garanzia. E quello che voglio dire su questo fondo, che mi è veramente tengo molto a dire, è che un fondo che negli anni è stato istituito nel 96, operativo dal 98, ha veramente avuto delle performance molto interessante sul piano economico, perché voi considerate, per darvi un'idea in numeri, che in questi i dati risalgono al 2017, quindi quasi 20 anni, per circa 600 milioni di euro che sono stati erogati dal Ministero dell'Economia, abbiamo avuto dei finanziamenti che poi ne sono risultati di circa 1,9 miliardi di euro. Questo significa che c'è un moltiplicatore di più di 3. Quindi significa che per ogni euro se ne sono sviluppati 3, perché al di là della garanzia appunto che sarà data da noi, poi sono state date magari garanzie da altri, la banca anche ha partecipato, quindi si crea un circuito virtuoso e dinamico. Tant'è che se poi andiamo a vedere anche sempre diciamo i nostri dati, vediamo che anche i tassi di escussione ci sono, ovviamente per escussione si intende la necessità, appunto, nel momento in cui la persona che ha ricevuto il prestito non è in grado di riceverlo, allora appunto c'è un'azione legale naturalmente verso la persona. Il tasso di escussione appunto negli ultimi anni si è attestato rispetto ai fondi erogati intorno al 10-11%, quindi questo detto, io cerco sempre magari di parlare in maniera semplice per chi ci ascolta, per dire che nel 90% delle volte le imprese, i cittadini hanno restituito, quindi vuol dire che sono ripartiti con, esatto, un aiuto in più, sono ripartiti e hanno restituito questi fondi. I fondi, quando vengono restituiti, vengono di nuovo riprestati a altre persone che hanno bisogno, perché tra l'altro una delle altre diciamo regole che appunto valgono per questo fondo è che se dopo 2 anni l'ente che riceve i fondi, il confidio, la fondazione, è inattivo, deve restituire i fondi e tornano, certo, per gli altri che invece sono stati più bravi a trovare, sì, dei finanziamenti.
Bene, quindi in qualche modo
è un, sì, no, soltanto per circuito è un circuito dinamico virtuoso, cioè questo fondo, esatto, mi piace descriverlo, a volte ci dicono alcuni confidi, alcune associazioni ci dicono, ma noi alcuni sono sospettosi perché sentono fondo, magari sentono la parola usura, no? E lo associano a qualcosa di negativo, perché effettivamente l'usura è qualcosa di negativo, però il fondo in sé invece è una cosa molto bella, molto positiva, perché scommette sulle persone, scommette sulle persone e sulle imprese, fa una scommessa e dice vediamo se riescono a ripartire, perché appunto è un prestito, non è un dono. Certo. E come dicevo, nel 90% delle volte, che non è poco, e la scommessa è stata vinta, quindi questa secondo me è una cosa molto importante. Noi agiamo attraverso, lo ripeto per le persone che ci ascoltano, attraverso questi bracci operativi che sono 243 confidi e 43 associazioni e fondazioni, quindi se, andando sul sito del nostro ministero, voi appunto troverete l'elenco.
Quindi sparse in tutta Italia,
sono
dottoressa.
Sparse in tutta Italia, quindi tutto sta alla persona o all'impresa che ritiene di aver difficoltà ad accedere al credito legale, e invece che rivolgersi appunto, andare a o cadere nella rete degli usurai, vuole invece avere un aiuto dallo Stato, che però poi potrà restituire, quindi riacquistare la dignità. E potrà cercare appunto il Confidi, la fondazione, l'associazione che è più vicino a lui e che più risponde alle sue esigenze, contattarlo e vedere appunto come poter ottenere un finanziamento a queste, con una garanzia appunto solida, che è quella dello Stato, e a queste condizioni.
Quindi per i dati statistici c'è una lettura in positivo, possiamo dire.
No, assolutamente, ha dato degli ottimi risultati. Il fondo chiaramente adesso stiamo anche immaginando come riformarlo, nel senso renderlo ancora più aderente poi alla realtà, che ovviamente è cambiata nel corso, insomma dal 96 ad oggi sono cambiate tante cose, però veramente ha avuto degli ottimi risultati. Poi appunto, come dicevo, i Confidi, che sono queste realtà imprenditoriali, appunto associazioni di piccole e medie imprese, si rivolgono a loro volta ovviamente alle piccole e medie imprese. Poi c'è tutto questo mondo delle associazioni e delle fondazioni, di cui è autorevole interprete il dottor Vangelisti, che è veramente un mondo meraviglioso, perché è fatto di volontari, di persone che si dedicano con tanto passione e tanto dedizione alla lotta appunto all'usura, alla prevenzione, alla lotta all'usura. Tra l'altro loro diciamo gestiscono sia il fondo che ho citato della prevenzione, ma anche l'altro fondo che invece è più diciamo focalizzato sulle vittime, e loro ascoltano le persone che vengono, si rivolgono a loro in questi sportelli, no, che ci sono. Poi lui lo sa meglio di tutti, quindi diciamo che è veramente questo fondo che fa capo al MEF, ma che poi è diciamo l'assegnazione poi dei fondi è gestito da una commissione a cui partecipano anche il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi cioè, sono anche decisioni collegiali su poi l'assegnazione dei fondi, e è veramente uno strumento diciamo dello Stato, e che credo sia unico, comunque molto raro anche in Europa, che cerca di appunto affrontare il problema in maniera integrata e in maniera appunto con la prevenzione. Quindi secondo me questa è una dimensione molto importante.
Certo, e allora passiamo proprio a Franco Evangelisti per parlare di quelli che sono i servizi che la Fondazione Adventum, ma in generale le varie associazioni offrono ai cittadini per aiutarli a uscire fuori dall'usura, insomma.
Come funziona?
O a non cadere nell'usura, come funziona il tutto.
Come funziona? Allora, ci sono dei numeri di telefono che si possono trovare facilmente su internet, e si chiamano a questi numeri, dove ci sono delle persone che sanno come rispondere, fanno un primo filtro per cercare di capire dov'è il problema, qual è il problema,
quale situazione bisogna affrontare, insomma.
Esatto, la situazione che è, se la situazione è affrontabile con gli strumenti che noi abbiamo, perché ha detto bene la dottoressa Monti, è un fondo, è un prestito, non è un fondo perduto, per cui ci sono delle situazioni per cui la famiglia è in difficoltà ma non può restituire il prestito, noi non possiamo aiutarle. Ma quando vediamo che ci sono le condizioni, fissiamo un appuntamento e incomincia un dialogo che può andare avanti per 2, 3, 4, 5 appuntamenti, oppure 1, 2, dipende il tipo di problema. Dopodiché, riempiendo dei moduli e soprattutto cercando di avere le idee chiare su quella che è la propria situazione finanziaria, le persone vengono aiutate e alla fine andranno in una banca convenzionata, apriranno un nuovo prestito che permetterà poter pagare quella cifra che spesso è inferiore a quella che avevano quando sono venuti da noi, ma che possono effettivamente pagare nel tempo, di solito sono 5 anni, e ricominciare così, certo, sempre con sacrifici, sempre con grande attenzione, ma ricominciare così una vita vivibile e non pressata e strozzata come poteva essere se fossero andati da degli usurai.
Certo. Bene, allora siamo in chiusura, ricordiamo il sito quellochecontagov.it, il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per tutti i cittadini, con tanto materiale. Dottoressa Monti, lei diceva l'altra volta, è sempre in continuo divenire, insomma, ci sono aggiornamenti continui. Benissimo, e poi il sito radiovocedellasperanza.it per i vari podcast.
Sì, si possono scaricare i podcast anche delle puntate precedenti, e verrà appunto postato al più presto anche quello della puntata di oggi, per avere appunto tutto l'excursus degli argomenti che abbiamo trattato.
Bene, allora ringraziamo il pastore Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura.
E la dottoressa Lavinia Monti, dirigente del Fondo per la Prevenzione dell'Usura, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Alla prossima puntata allora di questa serie, Conta su di me, il diario finanziario, istruzioni per l'uso. Franco, diciamo agli ascoltatori, facciamo ognuno il nostro diario finanziario, scriviamo le spese, insomma,
facciamo questo sforzo
per non cadere nei problemi.
Esatto. Fateci sapere magari se ha funzionato, questo espediente per in qualche modo cercare di contenere le spese.
Benissimo, alla prossima allora, grazie.
Arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi.
Grazie, a risentirci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
Che pulsazioni non ne ha, moltiplicando i nostri limiti senza capire d'essere complici di maledette moltitudini, senza frenare le inquietudini di chi ha bisogno di certezze e più certezze non ne ha. Volare più in alto anche senza le ali e trovarsi imbrigliati in un mare di squali e poi perdere quota e finire più a fondo senza mai risalire, che non ce la fai. Vite strozzate, vite vendute, vite perdute, vite bollate, vite braccate, vite segnate, vite bendate, vite truccate, vite smarrite, vite sprecate, facce stampate con la filigrana di gente che prima ti aiuta e che dopo ti sbrana. Coraggio, andare sempre avanti è peggio, ci si confonde dentro il niente e ti si sbriciola la mente, lasciando posto alla follia, rubando l'anima e buttandola via. E volare più in alto senza avere le ali e trovarsi sperduti a scalare crinali e poi perdere cuore. onda dell'ingenuità che ti uccide al respiro dell'avidità. Vite strozzate, vite vendute, vite perdute, vite bollate, vite braccate, vite segnate, vite bendate, vite truccate, vite smarrite, vite sprecate, facce stampate con la filigrana di gente che prima ti aiuta e che dopo ti sbrana.
E questo era Franco Marino con Vite strozzate.